Civic 97, il programma più pop di Radiofonica.
L'aperitivo universitario e post più spritz e fritz del web.
60 minuti di chiacchiere, consigli per gli acquisti per casi umani e outfit di merda.
Tanti ospiti a sorpresa quando? Quando meno ve lo aspettate.
E buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Civic 97. Siamo finalmente tornati dopo la breve pausa che ci siamo presi perché qualcuno è andato in mezzo alla lavanda, in mezzo alla Provence.
Oui,
qui con
je
noi
suis, je suis très parfumé.
Rossual. Buonasera Rossella.
Rossel,
l'ho detto un po' così, l'ho detto un po' tra il Françoise e Rossual. Vedi, suona meglio.
Ma suona bene in effetti. Rossual.
Stasera sarai Rossual.
E buonasera Silvia.
Buonasera Marchino. Buonasera Rossuale.
E a Marco.
Marco. Invece di Margot, Marco. Allora, ringrazio qui le mie amate co-conduttrici, perché devono ringraziare me se sono su questo palco. Detta la Morgan, non so se avete visto. Sono in procinto di Sanremo con... Lo stavo dicendo con il mio amico, lo staccio. Mai come quest'anno è stata un'edizione tanto, ma tanto trash. Cioè, io, dove ti giravi pululava di trash. Cioè, nel senso, era trash allo stato puro. Albano e Romina,
internet,
mischeta
poi,
con Alessandra Lamborghini che ti ricantano il successo di Alessandro. Sì, di Alessandra Celentano. Vabbè, diciamo confuso Adriano Celentano e Claudia Mori. Pezzo trashissimo, la polemica che c'è stata tra Bugo e Morgan e
allora, posso dire
i ricchi
una cosa?
E poveri che sono tornati insieme, anche la bionda dei ricchi e poveri che è tornata, la Marina Occhiera, cioè veramente è stato cioè, trashissima, mi è piaciuta da morire.
Tre chic, ah no scusate,
tre ma veramente mi è piaciuta tanto e soprattutto ci sono stati anche dei momenti secondo me molto belli come quel monologo che è stato fatto da quella giornalista italianizzata che parla
Rula
Gebreal, che è stato un bellissimo discorso, mi è molto piaciuto rispetto diciamo un po' a quelle bellone
scritto da Selvaggia Lucarelli in collaborazione con Selvaggia Lucarelli.
Però vabbè, Selvaggia Lucarelli quando scrive di donna ha una buona penna. È un po', diciamo, non mi è piaciuta la polemica fatta nei confronti di Lamborghini che l'ha paragonata al coronavirus della musica. Quello secondo me se lo poteva anche risparmiare, perché va bene essere sagaci, cinici, a me piace anche il suo stile, però offendono una ragazza che alla fine sì, vabbè, non fa musica che può piacere, però tutto questo odio tra donne, o perlomeno anche per il fatto, vabbè, lo dice il cognome, sicuramente una ricca ereditiera, tutto quello che ti pare, però non mi è molto piaciuto. Questa è stata una attacco, cioè si parla tanto di solidarietà femminile e poi penso che voi siete poi le peggiori nemiche di voi stesse.
Sì, assolutamente. Poi comunque io ti posso dire una cosa, secondo me lì è una questione di notorietà, nel senso che essere anche al vetriolo, certi attacchi secondo me servono anche proprio per farsi un po' di pubblicità, quindi sì. Però da questo punto di vista, ecco, occhio, perché secondo me tanto di quello che vediamo che c'è stato all'interno del festival è veramente, cioè, qualcosa che forse è anche forzato per scopi, capito, semplicemente di visualizzazione.
Sì, sì, settantesima edizione, quasi boom di Cher tutte le sere, Tiziano Ferro che cantava, forse un po' troppo lunga, però anche bellissime canzoni. Infatti tra poco ne ascolteremo una delle mie, tra le mie preferite. Ne ho messe in playlist alcune che erano tra le mie preferite, ma mi è molto piaciuta Levante, mi è piaciuta anche la canzone molto sanremese del vincitore Diodato con la sua Fai Rumore. Cioè ci sono state anche belle canzoni, Il Ritorno di Rene Grandi, una canzone scritta da Vasco Rossi, cioè ci sono stati dei pezzi anche niente male, dei pezzi un po' da mettere nel dimenticatoio, dei pezzi come
Come in tutte le edizioni
a
comunque.
Mio gusto personale non piace, però sicuramente canzone radiofonicamente orecchiabile quella di Elettra Lamborghini, perché ti entra subito in testa musica resto scompare
no.
Dai canta
no, non ce l'ho presente, perché
resto scompare musica resto scompare
No, allora, però io mi sono persa, signori, cioè nel senso il festival io l'ho vissuto a Aix-en-Provence, che è stata una cosa estremamente positiva perché mi sono persa tante di quelle cose che sicuramente avrebbero intasato la mia bacheca e così via.
E che non andrai a recuperare.
E che non andrò a recuperare. L'unica cosa che invece ho voluto recuperare è stata appunto proprio la questione che avete citato prima, cioè dell'uscita di Bugo.
Adoro.
E della
il capolavoro
della
di
loro ovviamente Fresh. Ritiro dal contest. E devo dire che io in realtà non avrei mai comunque seguito il Festival di Sanremo, però obiettivamente diciamo che i Blu Vertigo per me sono stati un gruppo che nella mia adolescenza scusate volevo dire tarda
tua madre l'ascoltava mia... il Blu Vertigo no capito
sì certo fino a poco ecco. Fa
ma Silvia non sa so manco di chi stiamo parlando.
Io li ho sentiti esatto. nominare, ho sentito mezza diciamo, canzone e mi sono fermata lì
diciamo però, che dai, ci sono sicuramente abbastanza. Sono stati dei pionieri e quindi
insieme Subsonica perché esatto, lo stile era molto esatto, simile perché esatto, hanno fatto esatto, anche un pezzo insieme
esatto cioè, Disco Labirinto. Però proprio per questo diciamo che quando ho letto questa cosa diciamo che mi sono incuriosita, ecco, più che altro. E poi dopo in realtà non si sa cosa c'è dietro veramente, nel senso che è veramente paradossale. Sicuramente c'è molta scena, sicuramente forse c'è anche qualcos'altro però che magari non è passato alle cronache, forse uscirà breve, chi lo sa.
Chi lo sa, staremo a vedere. Facciamo così, breve break musicale. Terzo classificato a questa 70esima edizione di Sanremo, la dico proprio con il tono sanremese, conduce l'orchestra, la maestra Rossella Biagi.
Rochelle, no?
Rossuale Biagi con Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari, Civic 97, Rossella Biagi. Buon ascolto, ci sentiamo tra poco.
Penso che a quelli come me il mondo non abbia mai voluto bene. Il cerchio della vita impone che per un re leone vivano almeno tre iene. Gli amici ormai si sposano alla mia età e io mi incazzo se non indovino all'eredità. Forse dovrei partire e andarmene via di qua e cambiare la mia vita in toto, tipo andando in Africa. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. Sono Ringo Starr. Tu eri Robin, poi hai trovato me. Pensavi che fossi il tuo Batman, ma ero solo il tuo Ted. E quando dico che spero che trovi un ragazzo migliore di me, i migliori alla fine se ne vanno sempre, che cosa rimane? Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare. Star. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. Giorni di polio sono Ringo Starr. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo
sono Ringo Starr. In un mondo di donne di podio sono Ringo Starr.
Grazie, grazie orchestra, grazie Rossuol Biaggi, un applauso, bravo,
grazie,
un applauso alla maestra, un applauso. Allora,
fiori, fiori, dove sono i fiori?
Qui ho la mia valletta, la seconda fidanzata di Cristiano Ronaldo, Silvia Volpi. Ho qui la...
Ciao Giorgina, ciao.
Ciao Giorgina. Allora, io ho un po' glissato perché siamo, oggi è il 13 febbraio, vi sapete dire domani che giorno fantastico è per il cinismo?
Mi pare che sia venerdì.
Guarda sì, quanto stai glissando. No, Rossella, so che è venerdì, ma è il 14 febbraio.
Ma pensa.
Quindi ci siamo alla metà del mese.
Siamo a metà mese.
È un
anche
santo patrono.
Stile, quindi in realtà non siamo a metà esatta.
No,
perché
proprio no.
Tra 14
domani
e mezzo.
Domani a mezzogiorno saremo.
Domani a mezzogiorno siamo a metà mese.
Siamo a metà mese. È il patrono della città di Terni. San.
È vero.
San.
San, io non ne sono molto.
San V. San va?
Sambate.
Sambate, va, va, va.
Vater.
Sambate, però è carina come San Valentino, la festa di ogni cretino. Detto.
Bravo, l'hai detta bene.
Grazie, grazie, grazie. Allora, io da Perugino ho acquisito io San Valentino nel festeggio perché è il patrono di Terni, eh.
Ma c'hai un donka perfetto.
Grazie, grazie. 10 anni di donka giue proprio. Allora, cavolate a parte, allora è stata sicuramente domani una delle feste più amate e temute dagli italiani, no? Un po' come Scavolini, che era la cucina più amata dagli
Natale.
Italiani, no?
Qui invece... no, ad.
Allora, parliamo
è
di questa...
È una festa molto temuta.
Perché è una festa per sulla prima coppia. Le altre relazioni che intrattiene non fanno neanche che alimentare il mercato nero dell'amore, fatto di riunioni, viaggi di lavoro, corsi di aggiornamento, agriturismo, isolati e barili di chewing gum. Per la pomiciata, un po' per il bacio umido, non so voi. Allora, io, nonché figlio di Prévert di Maria De Filippi, con il romanticismo di un soffio al cuore, descrivo per voi come il popolo italico vive la tanto chiacchierata festività.
Come si vede?
Ma sera. Allora c'è il single fidanzato, quindi che viene nei miei programmi, sposato o con il compagno, perso recentemente durante i saldi. Questa figura, uomo donno che si affronta il San Valentismo con l'entusiasmo che si dovrebbe dedicare al proprio emocromo. Anche se ci sono delle stelline, chi se ne... essendo sinceramente disinteressato alla festività, può accontentare sia il fanatismo floreale del partner, sia polemizzare di quelli che dicono San Valentino sia una scusa dei fiorai per fare soldi. In entrambi i casi non gliene sbatte una beniamata ceppa, si può dire.
Ci sta.
Number two, sta. Silvia.
Quelli contro.
Oh.
Anzi, quello contro, vabbè.
Gli haters.
Gli haters ci sono anche per San Valentino.
Gli haters lovers, eccoci.
Però
dai,
ecco, attenzione, qui bisogna capire la natura di quest'odio, perché potrebbe essere anche invidia.
È rosicone.
È rosicone.
Vabbè, io mi vado a bere un gin tonic nel dubbio domani sera. Chi c'è, chi me lo offre, sono qua, Allora, il numero è 320, vabbè, poi ve lo dico in separata sede. Vai avanti, Silvia.
Questo personaggio è probabilmente dotato di una sensibilità fuori dal comune, poiché capisce che San Valentino è tutta una montatura per indurre la gente a spendere, così come il Natale e la Pasqua, i compleanni, anniversari, battesimi, vacanze, case, viaggi, auto, fogli di giornale, prodotti Apple, università, Fabio Volo, saldi, fin del mondo, gruppi cover, TV satellitare e dimissioni del Papa. Nell'ultimo caso è evidente la necessità clericale di cambiare icona per rinnovare le t-shirt e rilanciare il merchandising. Quello contro prende molto sul serio il suo dono e si fa carico di allertare le coscienze nell'intento di spezzare il gioco oppressivo del mercato. Lo fa utilizzando Facebook o Twitter, ma non mancherà di scartavetrarvi i maroni live qualora gliene diate l'occasione.
Quelli della cena, vai Rossella.
Oh, molte coppie, non so se succede a voi.
No. Sempre la romana si fa, quindi...
Molte coppie decidono di investire tempo e entusiasmo in una cena speciale. Allora, i casi sono due. Cena a casa, oppure cena fuori.
Ma
giusto?
Tu sei il partner chef, ti cucina tutto.
Beh, sai com'è? Quando l'anima gemella, purtroppo, fa lo chef... Il giorno di San Valentino dove
lavora,
si va a cena, quindi io che dove lo passo con il mio gin tonic e la Rossella nel caso.
Esatto. Allora, nell'ipotesi che decidiate di andare a casa a cena a casa, ecco, Laddove vogliate passare questa serata? All'interno delle mura domestiche, così caldamente. Adesso fa ancora un po' di freddino, di fronte magari al caminetto acceso molto romanticamente. Sarà l'uomo a cucinare. Io non ve lo auguro, dipende, nel senso, vediamo. Però valutate voi a vostro rischio e pericolo. Ecco, nel tuo
potresti cucinare tu, Ross.
Il maschio.
Preparate la lavanda gastrica.
Il maschio, le cui mansioni in cucina normalmente non vanno oltre il ruolo di apri bottiglie o apri barattoli, si ritrovano capitani dei fornelli. Porapo. Questo delirio di potere che proprio si sentono addosso. Proprio. Come uno schettino, solo un po' più calvo e rock. Eseguono con solerzia tutte le istruzioni, perdonatemi, di Giallo Zafferano. Ovviamente bestemmiano a pieni polmoni quando incontrano quelle espressioni che ovviamente rendono vaghe quelle ricette, tipo QB, un pizzico, un cucchiaio, un ciuffo, lo scalogno tagliato a julienne, rondelle. Complicato,
diciamo, terminologia.
Ci vuole il dizionario. Infatti, voi, se volete stare a casa, premunitevi lasciandogli anche il dizionario, no?
Un glossario, capito? Tanto il QB c'è sempre.
Nel peggiore dei casi il risultato non sarà completamente da buttare e sarete costretti a mangiarlo.
Buono!
Dopo cena poi, con questo bel malloppone sullo stomaco, magari vi aspettano anche i fuochi d'artificio.
Ah, certo.
Ma la seconda opzione, signori, era invece quella di andare a cena fuori.
Rullo di tamburi.
E qui voi pensate che magari le cose possano migliorare. Sciocchi, sì. Sciocchi.
I ristoratori che vi fanno spendere 100 euro così.
Esatto,
manco a Capodanno.
Dopo le coliche dell'anno precedente, la coppia rodata va al ristorante.
Giustamente.
La scelta della location è molto difficile, internet ha complicato orribilmente le cose.
Ristoratori? Quanto abbiamo speso? Molto.
Menù?
Location?
E conto.
Ecco.
Vengono passati in rassegna tutti i ristoranti in raggio di 300 km e comparati per prezzo comprensivo di benzina.
Saranno che pidocchiosi.
Certo. Alla fine la scelta ricade sull'unico ristoratore che alla vigilia di San Valentino ha ancora un tavolo libero, guarda caso. La coppia allora passerà la serata a commentare ogni pietanza con eccessivo vigore.
Dopo cena,
esatto, capito. Dopo cena invece l'argomento di conversazione diventerà il conto e un velo di imbarazzo ricadrà sulla coppia che si è letteralmente fatta inculare per mangiare una pasta con le cozze surgelate.
Che schifo. Allora, quelli dei regali, cioè questa, diciamo, controversia. A San Valentino si regalano soprattutto fiori. La donna che riceve i fiori si illumina di gioia. Voi vi illuminate di gioia quando vi regalano i fiori?
Sì, anche io.
Vabbè, tu sei figlia di fiorai, di vita.
C'è l'animo romantico. Tutte le volte che torno a casa c'è sempre mio papà che mi fa trovare un rametto, un fiorellino sul comodino.
Vabbè, ma tuo papà è un amante dei fiori, coltiva i fiori, è normale. Lei è una figlia dei fiori, nel vero senso della parola.
Però guarda, allora, posso dire una cosa? Allora, i padri, che non siano disfunzionali,
ecco.
Però hanno questa attenzione, queste gentilezze nei confronti delle figlie, che i fidanzati,
ma
a me dispiace
dirlo,
ma non ce l'hanno. Proprio ti danno per scontato. Tuo padre non ti darà mai per scontata.
È vero. No. Però tutti i padri sono stati fidanzati.
Certo.
E forse infatti qualche fidanzato diventerà padre. Quindi, ragazzuoli, svegliamoci magari.
Tuo padre ti regala qualcosa a San Valentino?
I fiori, sempre
che
un mazzo
carino
di fiori a me e una mia mamma.
Che bello.
Ma che carino.
E io ho il ricordo di quando ero piccola che l'8 marzo.
Sì,
cambiamo un attimo data, però comunque,
ci siamo quasi, eh.
Uscivo dalle elementari, mi veniva a prendere mio nonno e tutti gli 8 marzo mi portava un rametto di mimosa avvolto da una carta blu. E io felice come una Pasqua ero piccolina.
Ma perché alle volte veramente è questo gesto, il fatto di sentirti importante, coccolata, cioè che ti fa sentire uomini all'ascolto, meno regali tipo cioccolatini, più fiori, anche perché i cioccolatini fanno ingrassare.
Però io sono dell'idea che poi i fiori appassiscono, cioè nel senso, almeno forse è meglio una pianta, che ne so, una bella pianta tipo un bel cespuglio di roselline, capito?
Allora,
qualcosa
è diverso,
che resta.
Io devo dire che comunque quello che apprezzi è proprio il gesto, capito?
Sì, certo.
Quindi che muoia il fiore è scontato, ma non è quello l'importante, è il fatto che abbia pensato a un fiore, che abbia associato a te, al tuo viso, quel fiore e che te l'abbia consegnato con un sorriso. È un, cioè, non costa niente, capito? Però, paradossalmente, cioè, secondo me ha un romanticismo, una poesia, e poi veramente, cioè, sono queste piccole cose che ti rendono, non lo so, a me rendono proprio felice.
Io sono di scuola opposta, cioè, nel senso, preferisco più una pianta, devo essere sincero, perché la posso continuare
ma
a coltivare.
Ma io anche le piante, nel
molto
senso...
rispetto alla rosa, perché comunque se poi sai la storia, che hai capito, comunque prima o poi ti morirà, comunque strappare un fiore, come, per quanto possano essere belli, col tempo, anche un po' con l'ecologia, con un po' più questa attenzione
sì,
all'ecologia...
tanto comunque i fiori moriranno, cioè nel senso, certo. Comunque i fiori che coltivi... cioè hanno comunque il loro ciclo.
Certo, però
non è
cioè
che
rimane
tutti
la pianta
possono...
come
sì,
il geranio,
certo,
capito?
Certo,
cioè nel
certo.
senso rimane la, rimane la foglia.
Ma io
la,
non
la
disdegno
struttura.
Neanche le piante, però se mi regalano
un
i ciclamino. Fiori non è che...
no, 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 nemmeno io non li
va bene, quindi diciamo che con voi sfonderebbero una porta aperta a chi vi regala dei fiori. Quindi voi abbracciate il vostro compagno e felinamente gli dice che non doveva, e lo elogia per la sua memoria elefantesca. Qualora non ne riceva diventa irascibile e carogna. L'uomo invece, se riceve dei fiori, rimane spiazzato e prova a mangiarne i petali nel disperato tentativo di dare un significato a qualcosa di troppo irrazionale per la sua sensibilità. Ma questo
è vero.
Sì,
è vero. Sì.
Ricordate sempre che la serata di San Valentino il giorno dopo diventa argomento, soprattutto voi maschi all'ascolto, di discussione per le donne, le quali istericamente ne condividono i dettagli. Viene invece obbligata dagli uomini, per questo motivo la vostra compagna vi odierà se non le darete modo di fare bella figura con le sue rivali. Nel caso in cui siate dei perfetti gentleman, saranno i fidanzati delle sue amiche a odiarvi per aver alzato gli standard. E c'è sempre questo, diciamo, ruolo. Comunque vada, Happy Valentine.
Esatto.
Allora, facciamo...
e il giorno dopo comunque vorrei ricordare
è
che
San Faustino,
Faustino
il patrono sì, sempre di ogni cretino. Allora passiamo a una nuova canzone. Passiamo a allora
scegli tu.
Scelgo io. Eccola, I Wanna Dance With Somebody, perché ricorre da poco, ricorre l'anniversario di morte di una delle più grandi pop star che la musica internazionale conosce, sto parlando di Whitney Houston. Uno dei suoi pezzi più iconici. Canta Whitney Houston, dirige l'orchestra, la maestra Rossuale Biagi. Ci sentiamo tra poco, pubblicità su Civic 97. We'll be right back.
Ci siamo?
Allora, io dico solo una cosa. Dico solo una cosa. Viva la libertà di espressione. Cioè, non si può neanche più esprimersi. Che subito, vabbè, lasciamo perdere, andiamo avanti. Perché Sanremo è Sanremo. Allora.
Ci censurano un'altra volta, stai attento.
Vabbè, è una località della Liguria dove viene svolta il Festival della Musica Italiana. Ho detto qualcosa di... Non ho fatto offese.
Ci metteranno un bip lunghissimo, non sappiamo perché, però.
Allora, maestra Rossuol Biagi, sì, andiamo con la prossima rubrica.
Tu hai raison, perché allora, ho girato la pagina.
Allora, torniamo a parlare di San Valentino, ma nello specifico...
Oh, ma parliamo di San Valentino, perché tanto voglio dire, no, una non festa fondamentale,
non ne parla mai nessuno. E che cos'è San Valentino? Vabbè, però io la voglio analizzare dal mio punto di vista da psicologo.
Esatto, sì, Marco Piscedda, noto psicologo.
Sociologo, sessuologo, antropologo, tutto, radiologo, no, quello no, ancora no. Allora, parliamo dei 20 segnali che vi fanno capire se vi siete innamorati. A volte l'amore ti prende alla sprovvista come un temporale d'agosto, o anche come, che ne so, una batosta, e non possiamo fare altro che accettare questo scompenso mentale. Altre volte però cerchiamo di mentire a noi stessi, di non ammettere ai nostri occhi che le farfalle stanno svolazzando libere e felici nello stomaco, per paura, per totale mancanza di introspezione. Ecco quindi subito la soluzione, una lista dove troverete elencati come uno sbarazzino bugiardino tutti i sintomi che vi fanno capire che vi siete innamorati delle ragazze e che vi state schiacciando. Capire che ti sei innamorato. Ecco come capire se ti sei innamorato. Allora, number one, cominci.
Iniziamo, no, però io ho una domanda prima di iniziare con il nostro bugiardino. Ma tu hai mai fatto negato a te stesso le farfalle nello stomaco?
Mi ingoiavo direttamente il DDT proprio così, proprio glu glu glu, e lo mandavo
perché
giù.
Perché alle volte è vero, cioè nel senso, quando uno si innamora è una cosa che è totalmente... slegata dalla ragione, però ovviamente essendo anche esseri razionali, animali razionali, c'è magari quella parte di te che riesce a ragionare, che ti dice guarda che così ti fai veramente molto male.
Beh, quando ero un po' più giovane mi ricordo che quando mi piaceva una persona, mi piaceva particolarmente, quindi ero molto io non sono una persona che parla molto di quando piace una persona, però ho una mimica facciale, soprattutto io divento rosso come un papavero, quindi
che carino, quindi, che tenero,
sono passati gli anni,
sacchiottoso,
ma io divento rosso per un semplice, quando mi piaceva quella persona e semplicemente solo mi salutava, io diventavo rosso, non so, come anche tra il rosso e l'arancione, proprio diventavo paonazzo, anche se cercavo di mantenevo il controllo, però in faccia ero praticamente, quindi mi mancava solo il vapore. Vabbè, discorsi a parte. Allora,
tu Silvia, ti è mai successo?
Sì, come no, gli amori impossibili, quelli che sapevi che tanto non c'era trippa per gatti, come no, sì.
Io un paio di volte, devo dire che ho
affinato
le farfalle.
Io ci ho provato, però, cioè nel senso, io ci provavo, però per quanto io cercassi di mantenere un atteggiamento, una plomb o volare molto basso, io ho questo problema della faccia che quando sono imbarazzato divento proprio rosso, ma tanto, proprio sembra che mi stiano scoppiando tutte le vene della faccia, divento rosso proprio, quindi mi si vede. Quindi la numero uno è un ragazzo, quindi dal punto di vista maschile comincia a lavarti regolarmente.
Notevole.
Questo, beh.
Apprezziamo,
apprezziamo. No, grazie, questi proprio segni intangibili. Io pensavo, non è che dovrebbero dipendere dall'innamoramento, possibilmente
è lo standard dell'igiene. Poi Silvia, numero due.
Pensi talmente tanto a lei o a lui che ti dimentichi di inviare la formazione del fantacalcio.
Mamma mia, quanti disagiati dei miei amici che c'ho per questa cosa. Vi odio. E Lelle, staccio che sei dall'ascolto, io vi odio, perché oltre a parlare del calcio normale, questi ti mettono a parlare pure del calcio fantastico, cioè che loro schierano delle squadre, giocano i fanta milioni, cioè, ma io dico, ma ci siete
una
o ci
vita,
fate?
Per esempio, fatevi una vita, no?
No, ma infatti, così, quello che per... dico...
Tipo.
Numero 3, Ross.
Oh, quando siete particolarmente... quando capite che siete innamorati, quando vi mettete a cantare così all'improvviso, senza una ragione.
Le giuadri. Molto
effettivamente,
le
però, ci sono le persone che dimostrano questo, dimostrano sicuramente di avere buon umore. E evidentemente essere corrisposti, perché se sei che non sei corrisposto,
disperato, canti Demi Lovato nei periodi bui proprio.
Io fischietto, quindi ognuno ha le sue. Un'altra cosa che ti fa capire, voi maschietti che vi siete innamorati, sorridi persino ai questuanti che vengono a romperti l'anima il sabato mattina. Ovvero
quei testimoni di Geova.
Soprattutto. Madonna. E gli offri anche il caffè. Pensa tu quanto puoi essere di buon umore. Silvia, poi che mi sai dire?
Miriam Leone vi sembra meno bella del solito.
Qui siete
a
finti.
A voi maschietti.
Qui siete finti.
No, ragazzi,
cioè, qui
cioè,
proprio
dai.
Non si può chiedere. No, questa l'avete pensata forse di dire alle ragazze
ma
per fargli
colpo,
ma non
ci crederete nemmeno voi.
Ma dai,
ma
su.
Dai.
Numero 6, Rosso.
Quando i neuroni vengono inondati di ossitocina, dopamina, adrenalina, vasopressina, insomma, sei da cert.
Vero. Oppure la mattina quando ti svegli non senti più la necessità di suicidarti o maledire il giorno in cui sei nato. Mi
però
succede?
Questo ancora una volta dipende se è corrisposto, perché
esatto.
Se è corrisposto ok, se non è corrisposto invece secondo
ti
me
ti puoi comunque suicidare.
Oppure le conversazioni con lei sono su WhatsApp sono tipo questa: ho visto un film su una ragazza siciliana ed ho subito pensato a te. Ma io non sono siciliana, però sei una ragazza.
Però che occhio.
Basta.
Ecco, però in questo occhio, perché potrebbe rivelarsi controproducente, nel senso. Ma andiamo avanti.
Mi ricorda.
Guarda, leggo io questo.
Vai.
Il punto 9 del decalogo merita veramente tutta la nostra e la vostra attenzione. Vi rendete conto di essere innamorati quando numerosi siti porno vi inviano una mail sincerandosi delle vostre condizioni di salute?
È come
adoro.
Netflix, quando smetti di guardare per un po'
capito.
Di giorni, ti dice: ma ricordati di finire quella serie. Quindi ti chiede:
ricordati,
sei vivo,
di vivere, ricordati che non devi vivere perché devi stare attaccata agli schermi.
Esatto.
Oppure in sua presenza ti fa male lo stomaco, non riesci a parlare, si manifesta tachicardia e fame d'aria. Oppure è infarto. Facciamo così, breve break musicale. Altra canzone che mi è molto piaciuta di Sanremo.
Ragazzi,
un genio.
Che divinità.
Genio.
Che divinità.
Allora, lo voglio disannunciare dopo. Facciamo così, ascoltate il pezzo. È stato uno dei pezzi, secondo me, carini. Radiofonicamente parlando, ok, molto bello. Ma geniale tutte le sue performance. Poi può piacere come non può piacere. Ho letto anche la sua biopic. È veramente un ragazzo che ha un passato molto duro alle spalle e saper riuscire a cacciare arte, un po' quello che è stato, senza fare nomi perché lo annuncerò dopo, un Renato Zero negli anni 70, negli anni 80, ha riportato in voga un po' il trasgredire anche in ambienti dove rigorosamente devi essere vestito in un certo modo, devi avere stilisti da grido, vabbè. Lui ce li ha avuti, perché ricordiamo che nella prima puntata, dove lui si toglie questa tonaca immensa tutta broccata, era di un noto marchio toscano molto apprezzato e famoso di pelletteria, inizia con Ucci, poi concludete voi. Ci sentiamo tra poco con Achille Lauro, dirige l'orchestra di Civic 97, maestra Rossual Biagi. Achille Lauro, me ne frego.
Siamo soli qui, noi sì, soli qui. Fai di me quel che vuoi, sono qui. Oh, faccia d'angelo, David di Michelangelo. Occhi ghiacciolo, dannate cose che mi piacciono. Ci son cascato di nuovo. Pensi sia un gioco vedermi prendere fuoco. Oh sì, ci sono cascato di nuovo. Tu sei mia, tu sei più, tu sei tu. Già lo so, che poi lì che non so più poi chi trovo. Oh, ti trovo. Sono qui, fai di me quel che vuoi. Fallo davvero. Sì. Sono qui, fai di me quel che vuoi. Non mi sfiora nemmeno. Oh sì, me ne frego. Me ne frego, ullala. Dimmi una bugia, me la bevo. Ti sono ubriaco ed annego. Oh sì, me ne frego davvero. Sì, me ne frego.
di gioco di me che ci chiedo, l'amore è panna montata al veleno, oh sì, è instabile, fragile, è una sveglia solo favole, favole, a farla scema è abile, agile, quel modo insospettabile, muah, ah, oh mio Dio, sì, lei che dice a me voglio te, ma vuole quello che non sa di sé. Dai, vorresti che buttassi tutto quanto all'aria per te. Sì, perché per un capriccio lo sai che è così. Non si può, non si può, come no, non mi sfiora nemmeno. Oh sì, sì, me ne frego, oh mio Dio, me ne frego, ullala, dimmi una bugia, me la bevo. Sì, sono ubriaco ed amico, oh sì, me ne frego davvero. Prendi di gioco di me che ci credo, l'amore è panna montata al veleno, è una vipera in cerca di un bacio che poi le darò. Io sempre in cerca di quello che ho perso, perdendo le cose che ho. Amore, dimmi qualcosa, qualcosa di te che non so. Così mi prendo anche un piccolo pezzo di te, anche se non si può. Fai quel che vuoi, me ne frego. Me ne frego, ullala. Dimmi una bugia, me la bevo. Ti sono ubriaco ed amico. Sì, me ne frego. Prendi di gioco di me che ci credo, l'amore è panna montata al veleno, ne voglio ancora.
Allora riprendo il pezzo di Achille Lauro, me ne frego e dico alla hi. Detto questo, allora torniamo. Io l'ho detto che lo facevo.
Una cosa, non
me ne frego, certo, cioè, come la canzone.
Me ne frego.
Allora, me ne frego, Achille Lauro, pezzo fantastico. Faccio una breve premessa per chi non l'ha visto, ma vabbè, è stato trend topic su tutte le maggiori piattaforme. È iniziato con questo, poi richiamo anche al nostro territorio, perché nella prima puntata è scenato il San Francesco che si toglie il vestito sfarzoso e rimane nudo, con, diciamo, uno slip abbastanza semi trasparente, e poi in un'altra puntata si è vestito da Ziggy, si è vestito
una David Bowie.
Di David Bowie, quindi una delle sue, degli avatar di David Bowie, perché lui aveva anche dei suoi alter ego, e poi si è vestito da Marchesa, non so il nome, scusate l'ignoranza, e poi nell'ultima puntata, fantastico, fotonico, per dirlo in altri termini, si è vestito da una delle più grandi regine che la storia contemporanea conosce. Sto parlando della The Queen,
inossidabile,
no, quella, la prima proprio, la prima, cioè, vabbè, lei era tipo la paggetta, lei era la paggetta, era la paggetta,
non lo sappiamo, non ce la raccontano giusta qui, c'è qualcosa che ci nascondo,
era la paggetta Elisabetta prima. Quindi torniamo a noi, torniamo a parlare degli altri casi in cui, per chi ci stesse ascoltando solo da questo momento,
e sono tantissimi quelli che ci ascoltano, ma abbiamo le prove,
anche troppi forse,
abbiamo gli alti vertici che ci ascoltano, noi sono onoratissimo di tutto ciò, sono onorata. Allora torniamo alla
a parlare. Allora, vi abbiamo lasciati con me ne frego di Achille Lauro, però stavamo facendo la lista, questo sì, bugiardino dei segni inconfutabili che proprio vi fanno capire che siete innamorati e o innamorate.
I maschietti soprattutto, che sono quelli maschi, più patetici, esatto, quando si innamorano. Esatto. Allora, sei innamorato quando la vedi sorridere con un altro, ti sale lo sposalizio di Game of Thrones.
No, quella che era.
Non mi è venuto adesso. No, dopo ci censurano pure questo.
No.
Allora,
per
meglio
carità,
no. Dopo ci censura pure la CBS. Dopo so cavoli, perché se ci censurano la CBS, è giusto quella
era
di
l'HBO.
Ah, HBO, mi sono sbagliato. Scusate. Poi Silvia, subito dopo, che cosa succede?
Inspiegabilmente non ti viene voglia di tagliarle le mani quando mette un CD di Negramaro in auto.
Io sì.
È solo amore questo, tu sì.
Però secondo me non la raccontano completamente, perché è vero che non ti viene di tagliarle le mani quando mette il CD di Negramaro, ma perché ti sei già preventivamente messo i tappi nelle orecchie.
Diciamolo.
Ecco.
Qui non la raccontano giusta.
Vai Rossella, numero 13.
Andiamo avanti. Allora, capite che
siete
questi
innamorati.
Voi uomini, ho detto
uomini, yes,
home. Siete così innamorati quando vi commuovete guardando un film per ragazzette, così insomma, come Le pagine della nostra vita, no. Notting Hill o Arca Russa. Arca
Ragazzi,
Russa non so
io
cos'è.
Non so manco io. Vabbè, facciamola così. Oppure Ghost, quei film che ti fanno
Ghost.
Piangere.
Però
Titanic.
Ho visti i primi due io.
Titanic. Basta. Vabbè, Notting Hill è uno dei miei film preferiti. Vabbè, sono una fighetta. Facciamola così. Oppure cerchi di vestirti come...
Ma quello perché c'è Hugh Grant.
Ai tempi d'oro, perché adesso ai tempi d'oro, perché adesso veramente se lo vedi scappi dall'altra parte. Allora, altra cosa, dicevo, un maschietto quando si innamora cerca di vestirsi bene o perlomeno con meno di 6 colori addosso, senza sembrare ricchino, anche se siamo adesso a carnevale. Quindi
è verissimo,
grandi, grandi salti
verissimo.
Di qualità. Oppure i tuoi amici, Silvia,
ti prendono in giro più del solito.
Questo è un segno inconfutabile.
Patetico, io sono sempre quello.
Sì.
Oppure non vuoi più copulare qualsiasi ragazza che cammina per strada, solo quelle dal carine in su.
Già onesto. Dai,
di
però, dai.
Oppure Ross.
Oppure quando controllate ossessivamente i vostri profili Twitter e Facebook cercando qualcosa che invece vi faccia star male.
Che sei autolesionismo,
mamma mia,
masochismo,
non lo so.
Come capire se sei innamorato?
Semplice, non ti ammali.
Perché sei già ammalato,
d'amore. Oppure Silvia?
Provi sensazioni strane, tipo felicità o simili, queste sconosciute.
Oppure, numero ultima, vai Rossella.
La guardi dormire tutta la notte e ti commuovi tra i cespugli.
Stalker. Allora, facciamo così, breve break. Volevo fare una dedica particolare perché dopo la zia Mara, anch'io diventerò la zia Marco, perché una delle mie migliori amiche, la Gloria, a breve mi regalerà una nipotina.
Oddio!
Quindi a breve, tra qualche giorno, perché dice che finisce il tempo a fine febbraio, quindi volevo dedicare questa canzone alla mia futura nipotina, che è Bianca Maria, che presto arriverà. Gloria, che è una delle
come
mie migliori
mia
amiche.
Zia si chiamerà.
Ma dai, Bianca Maria. Quindi questa canzone la dedico alla mia futura nipotina, dalla zia Marco, come gli ho detto a Gloria, che ancora ride, la mia migliore amica, pensate, dai tempi delle medie, pensa, quindi dai quando ancora c'erano Elisabetta prima, l'ho vista davvero Elisabetta prima, Shakespeare, quindi diciamo qualche secolo fa. Però detto questo, facciamo così, breve break musicale con Maroon 5 con Girls Like You, ci sentiamo tra poco con le ultime rubriche, quindi musica e un saluto a Gloria, che facciamogli le migliori auguri anche qua dalla radio. Ciao.
Spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll out that wood, babe. Play me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. I spent last night on the last flight to you. I took a whole day, yeah, trying to get.
you 6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive.
Not too long ago, I was dancing with dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's too gay. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.
Cause girls like you, girls like you, guys like me, just a man. Come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you, girls like you, me, do what I want. When I come through, I need a girl like you.
Eccoci qua, siamo tornati. Neanche nata la zia Marco già gli ha dedicato una canzone. Quindi pensa tu quanto sono avanti. Poi come dicevo anche la mia amica, pensa, io sarò quello che gli insegnerà come essere stronza con i maschi. Cioè, vedi. Questi sono
che
gli insegnamenti.
Mamma Maria, che vita che ti aspetta.
Che
guarda.
Vita. Ciao Gloria, un bacio grande. Allora, torniamo a noi. Torniamo a parlare di una cosa molto importante, Rossella.
Esatto.
Oggi è un day molto importante. Non è la vigilia di San Valentino, la festa di ogni cretino, ma oggi è anche il World Radio Day, la giornata mondiale di tutte le radio, web radio, radio on air, radio streaming, radio commerciali, chi più ne metta, radio pirata, una volta c'erano anche quelle. Quindi,
esatto,
una giornata dove c'è stata anche un po' la staffetta di tutti i conduttori a livello. Sono le 10.
Sono le 22.
Sono le 22, diretta dall'ora esatta, radiofonica.com. Sono le 22, vedi, almeno siamo diretti, siamo in diretta.
Ma giustissimo, è perfetto così. Allora, vi volevo dare giusto due battute su questo World Radio Day. Anzitutto, è una giornata che è stata istituita nel 2011 dall'UNESCO, proprio per celebrare uno dei media, dei mezzi di comunicazione più antichi, ma che è riuscito a reinventarsi e a sopravvivere nel corso del tempo. In più, un'altra cosa molto importante è che quest'anno, ogni anno c'è una tematica diversa che viene affrontata dal World Radio Day, che vuole veramente promuovere la cultura della radio, e in questo caso quest'anno il tema è la diversità. Il claim è We Are Diversity Radio, per voler dire tante cose. Anzitutto, come dicevo prima, la radio è un mezzo molto potente per celebrare l'umanità in tutte le sue diversità, in tutte le sue forme, colori, razze, lingue, e costituisce oltretutto anche una piattaforma per il discorso democratico, cioè per il confronto democratico tra più persone. E a livello globale comunque rimane tra i mezzi di comunicazione più usati, perché è facilmente raggiungibile anche in certe parti del mondo che magari non hanno internet, per esempio, però la radio in FM o AM la riescono
la
a raggiungere.
Allora facciamo così, perché voi fate radio? Cosa è per voi la radio? Vai Rossella, inizia tu, tipo 10 battute su cosa è per te la radio. Inizio con lei che è la station manager anche di Radiofonica, quindi chi più di lei può esprimere due parole, diciamo, un po' istituzionali sulla radio. Vai Rossella.
Allora guarda, faccio molta fatica in realtà a dire che cosa è per me fare radio. Comunque è uno sforzo costante, è quello sforzo che compiamo tutti quanti noi per cercare di tirare fuori la nostra parte migliore. È uno sforzo continuo che ti impone di vedere anche i lati brutti del tuo carattere, di abbracciarli e di cercare di superarli. Fare radio è un po' come mettersi di fronte a uno specchio, nel senso che non è vero che quando parli davanti a un microfono sei tu e non sai chi ti ascolta. Hai delle profondissime responsabilità, e solo perché non vedi fisicamente le persone che ti ascoltano non vuol dire che tu abbia meno responsabilità rispetto agli altri, e quindi ti impone di fare un profondissimo lavoro su te stesso, un lavoro di ricerca, di attenzione sulle parole che usi. Più di una volta con Marco l'abbiamo sempre detto, in questa trasmissione cerchiamo di dare il giusto peso alle parole, perché le parole hanno un significato.
Certo.
E dette in un certo modo, all'interno di un certo contesto, possono fare molto male. Dall'altro lato, messe in un certo contesto, all'interno di un determinato in un certo modo, invece, possono veramente aiutare e includere le persone piuttosto che escluderle. Quindi ecco, per me radio è questo, è veramente una chiave che ci permette di aprire tante porte e di decidere poi, ecco, dove andare, che tipo di persone essere.
Perché un po' noi facciamo anche i cialtroni, no? Ma noi ci divertiamo un po' a farlo, anch'io faccio un po' il giullare della situazione, ma perché è bello come alcuni ascoltatori mi dicono spesso quando mi fermano parlando al bar vicino casa, che chi mi ascolta, perché comunque così condivide su Instagram, su Facebook, su un po' tutte le piattaforme, sai, mi hai strappato una risata, cioè sai, avevo una giornata, no, ne so, avevo litigato con il mio ragazzo, oppure un esame non mi è andato bene, però guarda, ho ascoltato te che hai fatto il buffone per 5 minuti, hai detto quelle 4 cavolate sui fidanzati o su come trattare le persone, oppure ti sei messo in discussione, ti sei preso in giro, perché soprattutto, secondo me, radio è anche autoironia, soprattutto autoironia, e soprattutto per me anche fare compagnia agli altri, anche per 2 minuti rallegrare una persona con una canzone, dire cavolo, questa persona gli piace il mio stesso cantante, gli piace la stessa canzone, cavolo, allora non sono unico, ti fa sentire parte di un qualcosa, soprattutto in momenti che ognuno di noi deve affrontare, i momenti brutti della vita, e a volte, come dico sempre, la radio ha un grande potere evocativo, soprattutto musicale, comunicando oltre che parole, musica, aiuta il prossimo a migliorarsi, a vedere quel piccolo bagliore roseo in una giornata nera. Per me è anche questo, fare compagnia, cioè riuscire a strappare un sorriso anche per 2 cazzate, tanto lo posso dire, assieme alle 10 di sera, che dico, perché ne sparo talmente tante, però aiuta anche questo. Per te invece, Silvia, che cos'è fare radio? Tu che sei anche una promessa, una giovane promessa di radiofonica, che cos'è per te fare radio?
Dunque, per me la radio è un'attività meravigliosamente creativa, cioè ti aiuta a scoprire quali sono i tuoi limiti, magari caratteriali, personali, mentali, e te li espande. Quindi tu sei davanti a un microfono e hai il dovere, come avete detto anche un po' voi, no? Di tenere compagnia, di portare serenità, gioia, spensieratezza. Quindi è anche un motivo, anche grande direi, per te speaker, di essere positiva anche se fuori da questa porta tutto ti va male, hai appunto una giornata brutta. Quindi è un bel dovere, è un bel richiamo ad essere positiva, e questo obbligo, chiamiamolo così, è bello anche cercare di riportarlo in diversi aspetti della tua vita. E quindi questo secondo me è molto molto bello, e ecco, quindi ti aiuta a scoprire delle parti di te, dei lati di te che non sapevi di avere. E poi, come nel senso passivo, invece è bello ascoltarla, no? È bello viverla, e la radio c'è sempre, questo è il bello secondo me della radio, cioè è sempre presente.
Una cosa particolare è che forse col fatto che si sente più che vedere, ti apre in realtà tutta una serie di mondi che tu costruisci, che tu puoi immaginare un po' come vuoi, e è una capacità che poi alla fine è creativa, no, del nostro cervello, va a stimolare quella parte, perché tu adesso sì, nel senso ci possono vedere, però
soprattutto è voce, no?
Però è soprattutto voce, quindi tu a questa voce puoi associare magari
la voce, certe... è quella della la voce,
esatto.
Quella
Amadeus
dirige l'orchestra Rossoal Biagi, Civic 97 conduce questa ultimissima puntata del 13 febbraio 2020, oppure puoi fare semplicemente il cialtrone, puoi fare quello con la remoscia, puoi essere tu, qualsiasi,
infatti,
come il teatro, puoi essere qualsiasi cosa, come il teatro che è figurativo, evocativo, ma tu lo vedi. La radio invece, rispetto a un teatro, la tua voce puoi creare 1000 personaggi, basta anche il tono diverso, una voce un po' più alta, una voce più bassa, un accento particolare, mimare, che ne so, scimmiottare un dialetto romano come faccio io, scimmiottare un perugino un po' stretto, cioè puoi essere qualsiasi cosa, quindi è soprattutto diversità, come anche il claim di quest'anno di World Radio Day, è diversità ma al tempo stesso creatività, voglia di fare, condivisione, perché radio soprattutto è questo, condivisione, lo share, il famoso share, il condividere, condividere emozioni belle, brutte, musica, pensieri, a volte diciamo anche cose, a volte ci proviamo a essere seri, diciamo anche cose serie, riflettiamo su quello che accade nel mondo intorno a noi, cerchiamo paragoni, cerchiamo confronti con gli altri che ci ascoltano, cerchiamo il dibattito, oppure persone che possono pensarla in maniera completamente diversa da me, da Rossella, da Silvia, quindi è anche incontro, secondo me, tra culture, come anche, diciamo, vedevo Rossella dalla foto del World Radio Day, quindi persone anche di etnie diverse che si ritrovano come noi, no? Io e Rossella, i tardoni versus la giovane, quindi vedi culture che si incontrano, che un microfono fa incontrare,
anche aree geologiche che si incontrano
tipo il paleozoico e il paleozoico che siamo io e la Rossella, e tipo l'età della pietra che esatto, è la Silvia, esatto, capito? Esatto. L'età dei dinosauri, ovvero noi, l'età della pietra, quindi vabbè, cavolate a parte, dai, questo è quello che è stato per noi e quello che è per noi radio, quello comunque molti dei nostri speaker si sono espressi su quello che è per loro radio, anche i nostri colleghi di
e tra l'altro l'ho trovato veramente molto, molto carino bello, il sì. video che è stato fatto Antonio nei scorsi giorni,
bravo
è Antonio, ciao, ha richiesto un po' ai membri della redazione di Radiofonica di mandargli un video breve che però riassumesse un po' quello che per loro ha rappresentato l'esperienza della radio, e comunque una cosa molto bella è che per ciascuno ha rappresentato qualcosa di diverso, cioè non hanno mai ripetuto la stessa cosa
perché è un'esperienza personale,
perché anche in questo c'è un comune denominatore che tornava in alcuni, tipo la libertà, no? Però dall'altro lato ciascuno vive questa esperienza, vive questa possibilità e ne trae quello di cui ha bisogno. Quindi in realtà è bello anche da questo punto di vista, è come un pozzo, no? Tu vai ad attingere, però bevi quello di cui hai bisogno in quel momento. Può essere acqua, può essere vino, può essere spritz,
può essere gin tonic,
esatto, gin tonic,
martini, dry.
Però è bello questo, che ciascuno ci ritrova quello di cui ha bisogno, e secondo me è una cosa meravigliosa.
Anche gusti diversi, programmi diversi, Civic 97 come tanti altri, Sets and Friends on, oppure tanti altri programmi di Radiofonica, Comodino dietro al sipario, tutti quei programmi, il programma che ci precede,
le antenne
da radio, cioè ognuno, le antenne, la radio, sei tu che mi fai ridere, vedi, me li ricordo tutti i programmi,
diciamo così.
C'è Bartram Fabric, cioè ognuno lascia qualcosa di sé, che sia cinema, che sia teatro, che sia musica, che sia determinati tipi di musica, che sia serie TV, che sia qualsiasi cosa. Quello che più ti colpisce, che vuoi condividere, anche perché speri che qualcuno condivida i tuoi stessi interessi, perché anche è un incontro, come dicevamo. Quindi questa è un po' la chiosa per il World Radio Day. Ce la facciamo a dire un'altra notizia,
maestra? Ma sì, ce la facciamo e poi chiudiamo con una bella canzone.
Anche perché 59 secondi ce l'hanno rubati, quindi
ne riprendiamo. Porca miseria, recuperare. Ecco, allora vi volevo parlare di una notizia che mi ha molto colpito. Al di là di San Valentino, che è la festa dell'amore, ho trovato questa notizia, mi ha particolarmente colpito e mi ha fatto ragionare su quello che ci sta portando, vedete voi, nel bene o nel male, la tecnologia.
Vai.
Realtà virtuale, madre rivede la figlia morta, come è successo? Voi direte, cioè, siamo ai limiti del The Ghost, no? A Ghost, il famoso film, esatto, con Demi Moore e Patrick Swayze, l'ho detto pure bene, ho detto.
Sei bravissima, proprio poliglotta.
Allora, vi racconto questa storia che a me mi ha molto colpito qualche giorno fa, di una madre che vede e incontra la figlia morta, come ho detto prima, ma non è un episodio di Black Mirror, ma l'ultimo miracolo compiuto dalla realtà virtuale. Ma com'è possibile incontrare di nuovo i defunti e i nostri cari passati a miglior vita? Come funziona questa tecnologia che ha permesso a Jeng, la madre della piccola Nayeon, di toccare e parlare di nuovo con la piccola bambina? Si tratta di un portento tecnologico che ha come protagonista, come dicevo, la realtà virtuale ed è avvenuta nella Corea del Sud, dove una madre è riuscita a incontrare ancora la sua figlia prematuramente scomparsa, il tutto grazie a un visore AR e un'attenta ricostruzione in 3D. Il video che sta facendo, come dicevo prima, il giro del web è tratto da un documentario intitolato I Met You, è prodotto dalla Munhwa Broadcasting, canale trasmissione televisiva sudcoreana. Le strade del futuro sono infinite e possono facilmente sorprendere. Al posto di macchine, volanti e teletrasporto, potremmo presto avvicinarci ancora di più a quel mistero eterno che è chiamato arrivato la morte comunque, perché ognuno di noi prima o poi arriva per tutti. E quello che accade, come dicevamo prima, questo esperimento che mette in scena un incontro unico e emozionante, come dicevamo prima. La tecnologia in questione, che sta conoscendo una fase di crescita e sperimentazione decisamente fuori dal comune, ha permesso di mettere in scena questo piccolo miracolo. Ma come funziona e come è stato possibile ricreare un così vero modello di questa persona defunta? Con questo modello 3D, la bambina morta all'età di 7 anni a causa di una malattia incurabile è stata creata attraverso un mashup delle foto messe a disposizione dalla famiglia, mentre per i movimenti e le interazioni a cui ci si è affidati ad altri bambini che hanno funzionato come un simulacro. L'incontro è stato poi testimoniato dal documentario che vi lasciamo, potete vedere anche, potete trovare. La madre è commossa e catturata pur interagendo con modello 3D dimensionale assolutamente credibile. Il paesaggio in cui le due interagiscono cambia a seconda delle emozioni, con i parenti che hanno avuto il modo di osservare questo momento la tecnologia che ne ha dato il frutto da uno schermo esterno. Esattamente come dal primo episodio della stagione di Black Mirror, il tema del lutto si fa predominante nell'innovazione tecnologica e l'esperimento di realtà virtuale. Visibile nel video, potrebbe facilmente dare l'inizio a nuove sperimentazioni in grado di connettere il mondo dei vivi con un fittizio al di là. Etica passa in secondo piano. Jang, la madre al centro dell'esperimento, ha espresso il proprio parere positivo. Dice infatti: ho vissuto un momento felice, il sogno che ho sempre voluto vivere, ed era come fossi in paradiso. Voi che cosa ne pensate? Molto brevemente.
Allora, che come tematica è veramente molto complessa e noi ci dobbiamo veramente interrogare molto su dove ci porta questa innovazione tecnologica. Siamo sempre partiti dal presupposto che l'innovazione in sé per sé fosse una cosa estremamente positiva, utile per il benessere di tutti. È veramente così fino in fondo? Veramente abbiamo arrivati, in questo caso la tematica è ancora più controversa, perché si tratta, come dicevi tu, di un lutto, no?
Bioetica, stiamo parlando anche quasi di bioetica.
Allora, per un essere umano l'elaborazione del lutto è una cosa veramente fondamentale, è un qualcosa in cui tutti veramente
prima o poi ci scontriamo.
Dobbiamo, ma ed è, fa parte del ciclo della vita. Il fatto di rimuovere questa elaborazione del lutto, ma anche il dolore, di eradicarlo, ci rende più umani o ci rende forse meno umani? Perché secondo me l'empatia che scaturisce quando provi un dolore è quella cosa che poi umanamente ti fa avvicinare a quelle persone che soffrono, magari di una sofferenza diversa, in cui però tu in parte ti riconosci. Quindi il fatto di negare assolutamente questo dolore, secondo me è pericoloso, perché ci può rendere meno umani. Non sono una filosofa, Rousseau Biagi, non è
filosofa,
però è molto pericoloso. Io penso che il dolore, come del resto la felicità, cioè sono due facce della stessa medaglia. Non si può pensare di essere sempre felici tutti i giorni, 24 ore su 24, anche perché per apprezzare veramente i momenti felici, che secondo me quelli veramente felici sono rari, uno deve aver provato l'opposto, altrimenti vivi una vita che è veramente sedimentata su un sottile strato di epidermide,
sì.
No? Cioè non riesci mai ad andare a fondo delle cose, e quello che ci rende empatici verso l'altro, quello che ci fa comprendere gli altri, quello che ci fa comprendere anche noi stessi,
sì,
è la capacità di provarle queste emozioni, tutte.
Sai che mi è sembrato a me, non so se, vabbè, molti all'ascolto l'avranno visto, mi ha ricordato molto una delle primissime scene di uno dei film che ha segnato la mia infanzia, che era Harry Potter e la pietra filosofale, il film in cui, in una scena che è ripresa anche dal libro, dove Harry Potter, nella ricerca della pietra filosofale, incappa a metà del film nel famoso specchio delle brame, ovvero lo specchio che ti mostra quello che realmente brama il tuo cuore, e lui, non avendoli mai conosciuti, perché chi come me è potteriano, ma penso come il resto del mondo, ha perso i genitori a causa di questo mago cattivo che li ha entrambi assassinati quando lui era estremamente molto piccolo, e quindi lui non li ha neanche visti, ma sono frutti solo di un ricordo che porta dentro di sé il segno dell'amore, no? Tutto questo discorso che l'amore, che è quello che poi l'ha protetto da questa maledizione. E c'è questa scena che lui, dopo che vede i suoi genitori, ma anche nel libro invece non vede solo i suoi genitori, ma tutta la sua famiglia, che lui non ha mai conosciuto, perché è completamente orfano, non conosce nessuno, e vede tutta la sua famiglia all'interno di questo specchio magico. E in una delle ultime volte, perché diventa quasi morboso, come diceva Rossella, non riuscire a elaborare, comunque perdersi, incontra, cioè, il preside della scuola, Galbus Silente, che gli dice di quanti molti si siano persi dietro questo specchio, e quello che vede non è reale, che la vita è un'altra cosa, è che per quanto il tuo cuore possa bramare, in questo caso il tuo desiderio più forte e più profondo, devi andare avanti, perché la vita è anche questo, un po' questo. Mi ha ricordato un po' questa scena, capito? È un po' come scordarsi di quello che ti è successo e vivere in una dimensione parallela, come non esistere, perché tu diciamo rinneghi quello che è la tua vita, come è stata la sua tragica. Però mi ha ricordato questo esempio, non so te, Cecilia.
È vero, ora che lo hai detto, che mi ci ha fatto pensare, è vero. Io dico che purtroppo la realtà dei fatti c'è sempre e comunque, quindi quando si spegne questo macchinario si torna alla realtà, perciò forse è meglio riuscire a convivere con il lutto, con il dolore, con il dispiacere di una perdita, invece che magari vivere con questa sinusoide di sentimenti, no? Che lì per lì c'è un leggero sollievo nel vedere questa persona, ma poi in fin dei conti nel profondo lo sappiamo che non c'è più. Quindi il vederlo con gli occhi può allietarci, però poi torniamo sempre al punto di partenza. Perciò poi non so quanto possa essere giusto.
Ve la butto là, ma il fatto poi, tra l'altro, di negare, no? Di allontanare il dolore e di negare la perdita, non è che poi magari innesca anche altri aspetti? Cioè, noi magari siamo già più strutturati, ma un bambino, no? Che non accetta a priori la perdita rischia di diventare un sociopatico, cioè una di quelle persone che pur di non perdere qualcosa magari fa del male agli altri. Cioè, capite? Cioè, nel senso, pensandoci e concentrandoci solo sul tuo dolore e mancando questo elemento empatico di condivisione del dolore, che poi è un altro aspetto estremamente umano se ci pensate, si rischia di creare una serie di persone che diventano veramente negazioniste e che faranno, forse potrebbero fare di tutto per evitare di perdere qualsiasi cosa. E qui ci ricolleghiamo per esempio alla questione della violenza contro le donne. Quando non lasci andare perché tu sei convinto che non vuoi perdere, che ti fa stare bene, però non fa stare bene l'altra persona, cioè c'è un limite, capite? Cioè, secondo me questo tipo di esperienze, che sono comunque molto interessanti e non è che vanno demonizzate, però la mia paura è che se non abbiamo gli strumenti mentali e anche affettivi, l'educazione sentimentale serve, cioè perché ci evita veramente di diventare delle persone potenzialmente brutte. E non è una cosa da poco, cioè è un rischio secondo me,
Beh, il dolore ti rende più forte. Io sono sempre stato di quest'idea e poi, come si dice sempre tornando a quel film, è un segno che ti porti dentro, cioè nel senso poi devi aiuta anche a elaborare e capire cosa di bello ti ha lasciato quella persona, e quindi quella persona in qualche modo, una traccia di quella persona rivive in te. Quindi poi secondo me è un argomento molto complesso, molto complicato, però l'ho buttata lì perché si parlava di amore, ma io l'ho buttata sul vero amore, no? L'amore che può provare un genitore nei confronti del proprio figlio, e ho empatizzato tanto nel vedere questa donna, perché io ho visto proprio il video, è molto commovente, no? Perché l'amore più grande che si può avere è l'amore di una madre nel proprio figlio, qualcosa che tu stessa è venuta da te, l'hai sentita dentro di te dal primo battito. Vederla perdere mettendosi nei panni di quella donna non è facile. Forse noi ne parliamo perché ancora non abbiamo l'empatia, ovvio, di un dolore così grande nel poterlo empatizzare. Però mi ha molto colpito perché, parlando di amore, poi a volte si scorda, sì, il ragazzo è importante, l'amore del vostro compagno, la vostra compagna è importante fino a un certo punto. Poi sì, i veri amori sono altri nella vita. Io sono di questa idea: esiste amore, può essere amore anche per un amico, per un'amica, anche senza un amore fisico, è anche un amore intellettuale. Poi, però, secondo me il più grande amore è l'amore verso sé, poi hai dei genitori che te l'hanno trasmesso, l'amore nei confronti dei vostri genitori, secondo me uno dei più grandi. Poi c'è quello per il fidanzato, per la fidanzata, per quello che vi pare, però l'amore per la famiglia, che un po' di questi tempi si sta perdendo, ho notato, cioè questo distaccamento completo al nucleo, cioè non è bello. Quindi si parla di amore, si parla, regalatelo anche alle vostre mamme, anche se non è il loro compleanno, un cioccolatino, i vostri papà, le vostre nonne, i vostri nonni, cioè le persone che amate. Non è solo il fidanzato o la fidanzata, può essere anche un bacio perugina, la vostra nonna o il vostro nonno, sì, una carezza, sì, un abbraccio, un bacio. Quindi l'amore in tutti i sensi, secondo me, una pacca sulla spalla all'amica. Quindi facciamo così, lasciamo questa puntata all'insegna dell'amore, quindi...
Esatto, no San Valentino in quanto San Valentino, ma festeggiate l'amore sempre, tutti i giorni.
L'ho detto un po' alla pubblicitaria, cioè nel senso...
Amadeus.
Posso dire una frase di una canzone di Francesca Michelin? Che certo, mi sembra molto adatta a questo, certo, momento. La canzone si chiama Alonso, ascoltatela se vi capita, che è dedicata a Fernando Alonso, che è il pilota di Formula 1, che la Michelin tifa tanto. Comunque, alla fine di questa canzone lei dice: ricorda la famiglia, la cosa più importante, ti dicono di no ma ci ritornerai per sempre, e la colpa non è degli altri se stiamo male, ma è la nostra che non ci lasciamo amare.
Bello,
quindi bella, brava Silvia, mi è molto piaciuta. Però noi facciamo un'altra proposta musicale, vi lasciamo con questa canzone. Civic 97 torna giovedì prossimo sempre con Marco, la Silvia e la
Carnivale.
Rossella a Carnivale.
Io voglio le canzoni brasiliane.
Sì, cacao, e della Carrà, meraviglia, un po', le voglio.
Vabbè, facciamo un po' la puntata carnivalesca. Vabbè, non vi anticipiamo nulla, però vi lascio con l'ultima canzone di Carlo Coraggio, in arte Car Brave. Si chiama veramente così, Carlo Coraggio si chiama il suo vero nome, Car Brave.
Bellissimo.
Quindi detto questo, ci sentiamo la prossima settimana, vi lascio con Che Poi. Un saluto particolare alla mia amica Giovanna che ci sta ascoltando in questo momento, quindi le mando un grande bacio, gli dedico questa canzone. Ci sentiamo la prossima settimana, un saluto da Marco, da Rossella e da Silvia, quindi 1, 2, 3, ciao!
Come va? Caffè, latte, cornettino, crema. La mattina sempre nello stesso bar. E non metti in manco la catena, rubi una 7-Up. Guarda là, che si gira tutta Roma quando passi. Questo pantalone bianco alla Rabacis. Per educazione, do colpetto di clacson e ti guardo. Che poi con te fai 2, 3, una media per lei, 2, una birra fai 2, 3, una media per me, 2, una birra fai 2, 3.